Ho scoperto che l'altro anno avevo elaborato una figurina su questa questione del triangolo, è proprio sul caso dello studente di fisica o di matematica, e vi rimetterò nel sito, è abbastanza chiaro come schema. Allora, non so se avete seguito e siete riusciti a capire il problema. Stiamo ragionando sulla prima tappa di questo giudizio di ragionevolezza, tappa che è tutta stretta tra il controllo che fa la Corte sulla norma impugnata, anzi sulla norma sì, impugnata, e sulla sua ratio, ossia il controllo sulla corrispondenza dello strumento al fine, la congruità dello strumento rispetto al fine, la proporzionalità dello strumento rispetto al fine e la legittimità del fine stesso. Se questo controllo è passato, si apre il problema dell'eguaglianza finalmente. Finora non abbiamo parlato di eguaglianza, abbiamo parlato di strumentalità, di ragionevolezza della legge, non di eguaglianza. La legge può essere dichiarata non ragionevole perché è uno strumento rivolto a un fine, sì, legittimo, ma uno strumento sproporzionato. Una volta che la Corte dicesse la legge funziona, la legge persegue un fine legittimo e la persegue con congruità e proporzionalità, si aprirebbe poi il problema di capire la posizione dell'escluso da quel beneficio, e cioè il problema dell'eguaglianza. A questo punto si porrebbe il problema dell'eguaglianza, cioè assunto come punto di vista la ratio legis, è ragionevole discriminare una situazione dall'altra? E questo è un discorso che, come vi dicevo, non può essere fatto a priori. Può essere fatto soltanto dopo aver percorso quell'itinerario, cioè aver capito perché il legislatore ha fatto quella norma. Allora, torniamo al nostro esempio dei due fratelli che hanno due appartamenti. Voi capite che se uno dei due fratelli impugna la legge perché è escluso da un certo trattamento che gli piaceva molto, questa esclusione la si può apprezzare soltanto una volta che si è capito perché è stata fatta quella legge. Allora, se è l'esclusione dai benefici della prima casa e il ricorrente non è residente in quella casa, per cui non può vantarla come prima casa, non c'è nessuna discriminazione lamentabile. La ratio funziona. Io, Stato, prevedo dei contributi per la prima casa, quella non è la tua prima casa, non rompere le scatole. Però capite, se invece sta agendo, che so io, per la questione che riguarda i contributi sull'affitto, ammettendo che ci siano, siamo sulle fasce deboli di reddito, il problema diventa diverso. Per esempio, perché il fratello escluso può dire: è vero che io ho un reddito più alto, ma ho 18 figli. Allora, dal punto di vista della ratio legis, è giusto discriminare me? E qui si apre una possibilità di contenzioso infinita. Infinita. Lo studente di fisica che vuole i contributi previsti per l'iscrizione matematica porta degli argomenti. La Corte deve valutare se la ratio legis, e cioè promuovere facoltà importanti e poco frequentate, comprenda anche la facoltà di fisica o possa ragionevolmente limitare l'intervento alla facoltà di matematica. E questo giudizio, voi capite, è un giudizio che non ha il formato del giudizio tipico che fa un giudice, almeno come ce la vendono, no? Il giudice fa il giudizio sull'interpretazione della legge. Ricade il caso de quo sotto la fattispecie legislativa? Questo è lo schema ideale a cui si distingue il compito del giudice, il sillogismo, la sussunzione. sussumere un caso concreto sotto una fattispecie astratta. Ora, questo tipo di schema dell'attività del giudice è un sogno, non è la realtà. È una semplificazione anche un po' ideologica, un po' di comodo, che fa comodo ai giudici e ai giuristi per dire che il loro lavoro è un lavoro oggettivo. E fa comodo anche al legislatore per dire, beh, il giudice a quello deve attenersi e non ad altro. Non c'è dubbio che il giudizio di ragionevolezza mette un po' in crisi tutto questo, perché tu stai contestando il legislatore perché ha fatto una legge che taglia fette della società e privilegia una fetta rispetto all'altra, e stai chiedendo l'estensione di quel privilegio. E questa estensione la stai chiedendo non per ragioni politiche, ma per ragioni intrinseche della stessa legge. Il solito esempio dell'allattamento artificiale, vogliamo tornarci? Perché è un bel laboratorio. Se tu mi giustifichi che stia a casa la madre a nutrire il bambino e invece del padre, perché la ratio è dare affettività al bambino e dargli il nutrimento, le due cose insieme, non c'è dubbio che la ratio è legittima. Protezione della maternità c'è scritto in Costituzione, la protezione dei fanciulli c'è scritto in Costituzione, la mamma al latte, il padre no, per cui la discriminazione non c'è perché la differenza è oggettiva. Non c'è dubbio che quello sia una legge che muove verso finalità costituzionalmente legittime, forse addirittura doverose, ed è congrua rispetto al risultato. E se il padre l'attacca dicendo voglio anch'io restare a casa ad adattare il bambino, la corte gli risponderebbe ma carino, senti, certe cose te le doveva spiegare la mamma probabilmente, no? L'uomo e la donna sono diversi. E però voi capite che questa situazione cambia a seconda delle situazioni oggettive, per cui se il genitore, il padre, ricorre alla Corte Costituzionale dicendo è illegittima la legge nella parte in cui non prevede l'estensione di quegli edifici anche il padre del bimbo adottivo, la Corte che cosa può rispondere? La Corte risponde, ma se io prendo la prospettiva della legge, che è quella di dire alimentazione e affetto dei genitori nei confronti dei figli, non posso ritenere che sia discriminatorio escludere da quella provvidenza il padre tutte le volte che la madre non ci sia, sia malata, il figlio sia adottivo, la madre sia in carcere e così via. Ha una sua oggettività questo discorso, perché è un discorso che, dice la Corte, è fatto dal punto di vista della ratio legis. E in qualche modo il legislatore ha indebitamente ristretto troppo la sua fattispecie normativa. E dal punto di vista dell'azione che voleva intraprendere ha discriminato situazioni che sono situazioni analoghe. Il discorso è un discorso sull'analogia e il discorso sull'analogia non è un discorso logico. Che se ne dica spesso? L'analogia non è mai un discorso logico, è un discorso che ha una base, alcuni aspetti logici e alcuni aspetti di valutazione. La valutazione di ciò che è simile e ciò che è dissimile è appunto una valutazione, non un ragionamento matematico. La mela e la pera possono essere simili per certi aspetti, ma se fate lo strudel non sono affatto simili. Come oggetto contundente magari lo sono. Per Newton se cadeva in testa una pera invece una mela non faceva nessuna differenza. Allora le cose diventano analoghe assumendo punti di vista e valutando da quei punti di vista. Allora il punto di vista è un punto di vista che si ricostruisce in maniera, diciamo, logica, controllabile. Si va a vedere i lavori parlamentari, la relazione della legge, si capisce dall'applicazione qual è la ratio della legge. Tutto questo è un lavoro ricostruttivo, di analisi, Poi ci si colloca dal punto di vista, dalla stellina messa sul pavimento dal pittore dell'affresco, e da quel punto di vista si valuta se le cose tornano o non tornano, se le linee tracciate dalla legge siano sostenibili oppure no, se la fattispecie sia ragionevole oppure no, se la discriminazione o l'eguaglianza sia ragionevole oppure no. E questo però è una questione di valutazione, è la valutazione estetica che uno fa guardando l'affresco. Ha degli elementi di oggettività? Non so che cosa significa l'oggettività, sta di fatto che la Corte argomenta, deve argomentare perché, assunto quel punto di vista, le cose le sembrano simili oppure no. E questo è il clou. Allora, per evitare al massimo le accuse di arbitrarietà di questa valutazione, la Corte adotta questa strategia, che è una strategia argomentativa, ma anche una strategia processuale. Il giudice chiede sentenze additive generalmente, chiede di aggiungere prestazioni, qualche volta chiede di togliere la fattispecie perché è ingiustamente parificata alle altre. Si tratta in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse, per cui se tu dai l'ergastolo a chi uccide la vecchietta ma anche a chi le ruba il portafoglio, l'avvocato che difende chi ruba il portafoglio dice: tu stai trattando in maniera uguale situazioni diverse, perché un conto è uccidere, un'altra cosa è fregare il portafoglio. Quello che la Corte chiede è che sia il giudice a quo innanzitutto a indicargli il verso dell'addizione. Cioè un onere di motivazione dell'ordinanza che solleva la questione di ragionevolezza e chiede la sentenza additiva, di indicare esattamente il verso dell'addizione, che vuol dire qual è la norma che viene impugnata e che cosa si vuole estendere alla situazione che si ha di fronte. Questo vuol dire che la Corte si trova una domanda che, se accoglie, può trascrivere col copia e incolla nel dispositivo. Dichiaro illegittima la legge nella parte in cui non estende anche agli studenti di fisica i privilegi previsti per gli studenti di matematica. Dichiaro illegittima la legge nella parte in cui non estende al padre le provvidenze previste per la madre impedite. Ma questa domanda deve partire dal giudizio a quo, sottoposto al controllo di rilevanza, cioè deve essere la fotografia del caso. Attenzione, questa è un'interessante strategia processuale. Fotografia del caso, nel senso che il giudice deve riuscire a prospettare alla Corte una questione che ritagli da fattispecie da addizionare, in cui rientra il caso che ha di fronte, chi sta agendo è uno studente iscritto a fisica, per cui la fattispecie è lo studente di fisica, e quella è la fattispecie, riguarderà tutti gli studenti delle facoltà di fisica, casomai venisse accolta, ma non anche gli altri studenti delle altre facoltà, non c'è nessun interesse nel giudizio. Quello che ha di fronte il giudizio, il giudice a quo, è un caso particolare, per cui lui deve creare una categoria generale in cui far rientrare il caso particolare, ma cercando di ritagliarla per bene in modo che sia rilevante nel giudizio. Se il giudice dicesse: chiedo che sia dichiarata la legittimità della legge che prevede l'esenzione delle tasse agli studenti di matematica, perché discriminatori nei confronti degli altri studenti, la Corte risponderebbe no, la questione è infondata e forse anche inammissibile. Infondata perché c'è una ragione che giustifica un intervento del legislatore per gli studenti di matematica e non per gli altri studenti, perché la situazione è diversa. È matematica che si sta afflosciando come facoltà, non le altre. Scienza della comunicazione sovrabbonda di giovani promettenti, disoccupati. Allora il giudice deve avere l'accortezza di impugnarla dicendo: ma io non te l'impugno a difesa degli altri studenti, ma soltanto degli studenti del corso di fisica o di fisica teorica. Perché? Perché il corso di fisica teorica c'ha lo stesso problema del corso di matematica, te lo dimostro dati la mano, dati statistici. Nelle facoltà in Italia gli iscritti in matematica sono 2000, gli iscritti in fisica teorica sono 1990. Uno di questi 1990 è il ricorrente che io ho di fronte nel processo principale, per cui la questione è rilevante. La categoria che io fotografo lo comprende e te la prospetto come analoga a quella prevista dalla legge. E questo è il verso della dizione. Io ti sto indicando il verso della dizione. Il verso proprio nel senso, da Conte lo usa la direzione, ma il verso significa anche il verso poetico. La frase della dizione, la formula del giudice a quo, e viene ripresa dalla Corte e piazzata dentro il dispositivo. Non solo, ma la Corte ha usato, la Corte, ma prima ancora un suo membro, un grande costituzionalista, Ezio Crisafulli, un'altra espressione per giustificare questo giudizio di ragionevolezza, e cioè l'espressione delle rime obbligate. Vedete, sono tutte espressioni figurative, anche leggermente poetiche, non tecniche del diritto, che stanno a indicare che stiamo in una zona un po' critica per la tradizione del ragionamento giuridico. Quando si parla di ragionamento giuridico si parla di strutture, la validità, l'annullabilità, l'abrogazione, la causa del contratto, tutti i termini tecnici. Poi improvvisamente il discorso si fa sfumato e allusivo e si parla di verso della dizione o di rime obbligate, espressione presa dalla poesia addirittura, per dire che non abbiamo ancora consolidato questo tipo di ragionamento nella tradizione del ragionamento giuridico, pur essendo la base della giurisprudenza costituzionale per il 70%, come vi dicevo. Che cos'è la teoria delle rime obbligate? Dice Crisafulli e dice la Corte: quando la Corte si avventura in questi giudizi di ragionevolezza, non crea nuovo diritto. Sta semplicemente integrando il diritto stesso, il diritto positivo. Gli sta aggiungendo pezzetti che sono pezzetti obbligati. È come se noi trovassimo una tazzina di Dante dove c'è la rima, fiore, cuore, e poi manca una parola. E uno dice: qual è la parola? Amore. Non può essere altro. Non c'è nel testo, ma io sono il restauratore e da come è costruita la rima la sto integrando. È un'attività creativa? No, è un restauro. Il restauratore non integra. Allora, non voglio aprire un dibattito su cosa sia il restauro conservativo e così via. Però l'idea è che se tu stai aggiungendo la parola, il verso finisce con am e il verso corrispondente finisce in fiore, non è difficile dire quello che manca è ore. Non è un lavoro creativo, non è un lavoro che può portare ad accusare il restauratore di aver manomesso il verso del sommo vate. E così dice la Corte: quando io faccio una sentenza basata sul ragionamento della ragionevolezza, non sto creando norme, sto restaurando quella che è la coerenza dell'ordinamento. L'ordinamento senza quell'innesto non sarebbe coerente, mancherebbe di qualcosa. Se io accanto alla, norma che prevede che stia a casa la madre, non aggiungo anche che in certe particolari situazioni in cui la madre non lo può fare, stia a casa il padre, non sto creando, non mi sto surrogando al legislatore, non sto facendo il compito della legge. Sto semplicemente facendo un lavoro di restauro conservativo dell'ordinamento, lo sto riportando alla sua coerenza. C'era un'ipotesi concreta che il legislatore non aveva preveduto, perché il legislatore non può prevedere tutto, perché la vita è troppo divertente per essere prevista, ma quando accade un avvenimento che non è previsto dal legislatore, io devo valutare se il legislatore l'avrebbe messo dentro o fuori, e cioè se il verso della poesia, se le rime della poesia rispondono oppure no. Ecco che l'idea è, da un lato, che sia il giudice a indicare il verso, dall'altro che la Corte si limiti a restaurare il ritmo della poetica, i versi, la rima. Naturalmente su questo possiamo discutere moltissimo, questa è pura ideologia, da un certo punto di vista è chiaro che è pura ideologia, no? È il modo con cui si giustifica un'attività della Corte. L'alternativa quale sarebbe? Perché questo è il problema che non si può trascurare. Esiste un'alternativa? Guardate che la cosa è molto difficile da rispondere, perché l'alternativa sarebbe o che la Corte dice mi dispiace, ma io non posso creare nuove norme, perché se il legislatore ha detto che la provvidenza si applica solo alla donna o solo allo studente di matematica, cosa posso fare io? O dichiararle legittime, o dichiarare infondata la questione. Se dichiaro infondata la questione, ammetto che ci siano delle discriminazioni che io non giudico. Se invece io giudico le discriminazioni e le considero così gravi da cancellare la legge, la conseguenza è che la legge cade. Per cui il beneficio non sarà dello studente di fisica, ma si provocherà un maleficio dello studente di matematica. Cioè, la conseguenza sarà semplicemente che a seguito della richiesta dello studente di fisica di accedere a un beneficio dell'esenzione delle tasse, la Corte risponde dicendo no, io cancello il beneficio per gli studenti di matematica. Impari il legislatore a fare una legge più bella. Capite che tutto questo è aberrante? Il padre dice, ma la mia moglie poverina sta per morire, non c'è il latte perché insomma c'è altri problemi. Quindi il biberon lo darò io e la legge è ingiusta perché non mi consente di stare a casa 2 ore al giorno. La Corte risponde, hai ragione, e quindi cancello i benefici a favore della madre. Bello, bella giustizia, no? Ma questo è quello che poi sarebbe il risultato se noi avessimo delle riforme costituzionali come quelle che intanto qualche ebete un po' ignorante propone, no? Dicendo bisogna che la Corte faccia il suo lavoro e non esorbiti. La Corte in questa maniera sta facendo microchirurgia. Cioè, quello che mi preme che voi capiate è che questi sono interventi di microchirurgia. Ci sono dispositivi della Corte che sono alti così e che si riferiscono a pochissime persone, perché ci sono circostanze molto limitate, in cui una certa categoria di persone che per una certa ragione è rimasta fuori dalla legge subisce un torto. E la riparazione è microchirurgica, si va col laser, il dispositivo fotografa una fattispecie che si applica a pochissime persone. Di conseguenza l'impatto sull'ordinamento è minimo, non è neanche che ha aggiunto la parola amore, neanche la parola ore, ha aggiunto solo la E finale. L'alternativa che cos'è? Bruciare la poesia? Sarebbe più bello il restauro se il restauratore dicesse qua manca una parola, buttiamo via la poesia, che se la riscriva Dante. Capite che bisogna essere folli per pensare a una cosa del genere? Cioè questa è una risposta indispensabile, la cui alternativa sarebbe il diniego di giustizia, perché la bella alternativa sarebbe questa, sarebbe una Corte che risponde no, se il legislatore ha detto così io non posso intervenire, salvo che non sia un caso gravissimo in cui non posso fare altro. Non sempre la Corte riesce a farlo. cerca di usare strumenti retorici per spiegare al legislatore che è compito suo. Ci sono dei casi emblematici, per esempio il caso del gratuito patrocinio. Gratuito patrocinio è una provvidenza che lo Stato dà all'imputato che non abbia mezzi per difendersi. Siccome la difesa è un diritto costituzionale, uno dei sommi diritti costituzionali, se uno non c'è i soldi per pagarsi un avvocato, l'avvocato gli è pagato dallo Stato. Auguri. Allora, più volte i giudici hanno impugnato la legge perché il sistema di gratuito patrocinio non garantisce affatto una difesa efficiente, perché agli avvocati non piace lavorare gratis e di conseguenza non si studiano il fascicolo. Se sono obbligati a difendere qualcuno, leggono il giornale, quando tocca loro parlare si alzano e mi rimetto alla clemenza della corte e si risiedono. Allora quello finisce con svuotare il contenuto della difesa, e più una volta i giudici hanno impugnato la legge dicendo la legge non garantisce abbastanza l'effettività del diritto. E la Corte gli ha risposto ogni volta: hai ragione, ma io non posso riscrivere la legge dicendo bisogna pagare di più, per cui l'alternativa sarebbe distruggere quel poco che viene garantito, cioè dichiarare illegittima la legge e far cadere quel minimo di difesa che è garantita. E ogni volta faceva un monito al legislatore, dicendo deve intervenire il legislatore, deve intervenire il legislatore. Arrivata addirittura a dire è l'ultima volta che mando salva questa legge, cioè proprio da minacciare la dichiarazione di legittimità, ma con il grosso rischio di creare un autogol per i diritti della difesa. L'ha dichiarata parzialmente legittima il giorno in cui un giudice ha detto: ma qui è garantito il diritto alla difesa, ma non è garantito la gratuità della perizia. Voi siete accusati di un crimine, siete un po' malmessi, anche mentalmente malmessi, e vivete per strada, complimenti, siete laureati in scienze della comunicazione forse, e il giudice vi assegna un difensore d'ufficio. Il difensore d'ufficio dice: ma che cosa volete punire sto qua? È incapace di intendere volere, ubriaco, cronico, mezzo drogato, stupido, eccetera. Facciamogli una perizia. Chi la paga? Allora il giudice dice: bene, impugno la legge nella parte in cui, sentenza additiva, verso l'addizione, non assicura all'imputato non abbiente anche la perizia tecnica. E la Corte gli ha dato ragione, ha dichiarato illegittima la legge nella parte in cui non. Verso l'addizione, rime obbligate. Fa parte del diritto alla difesa, anche quello, dice tutta la giurisprudenza della Corte, che la perizia fa parte del diritto alla difesa, e quindi se tu assicuri il diritto alla difesa, devi garantire anche il perito tecnico. Cosa può fare di più? È arrivata a fare delle sentenze molto contestate, in cui si dichiara l'illegittimità della legge con una mera dichiarazione di legittimità di principio. Per cui dichiara illegittima la legge nella parte in cui non assicura sufficientemente il diritto alla difesa. Che cosa serve questa dichiarazione? Questo crea, sono le additive di principio, le trovate citate nel manuale, sono un genere che compare ogni tanto, sono delle risposte quasi disperate della Corte che creano dei grossi problemi, perché il giudice che ha sollevato il caso, perché ha un dubbio di legittimità, e riceve una risposta della Corte che dice: sì, c'hai ragione, il dubbio è infondato, però io non ti do gli strumenti per risolverlo, perché ti dico soltanto che c'hai ragione. Che cosa deve fare? Non c'ha soluzioni alternative. E questo crea problemi di seguito giurisprudenziale notevolissimi. Ma ve lo segnalo perché tutto questo vi dà l'idea di come intorno al giudizio della ragionevolezza e intorno al sistema delle sentenze additive si creino delle questioni molto grosse di legittimazione della Corte che sta inventando delle norme, anche se dice che non le sto inventando perché sto lavorando con le rime obbligate, di una pressione dei giudici a estendere i diritti andando oltre le previsioni della legge con tutta una serie di problemi di spesa pubblica, e anche una strumentazione tecnica della Corte, che è una strumentazione tecnica molto limitata, per cui la Corte certe volte non ce la fa a dare una risposta sensata. Torniamo per un attimo sul fine della legge. La ratio legis. Qui ci troviamo di fronte a un altro problema, che è il problema del cosiddetto bilanciamento. Che è un problema che incontrano tutti i giudici di costituzionalità. Schiamazzo notturno, ipotesi di reato. La legge prevede che chiunque disturbi il sonno della gente con schiamazzi è punito da A. Però c'è un principio costituzionale che dice: ognuno è libero di esprimere la sua opinione con qualsiasi mezzo. Io decido di svegliare la gente ormai assopita dalla deficienza televisiva, e siccome non lo posso fare di giorno quando la gente lavora e non c'è tempo, lo faccio di notte quando la gente non lavora e il mio impatto acustico è maggiore, per cui la notte esco col microfono, vado sotto le case e comincio: svegliatevi cretini, non state a guardare Maria De Filippi che è la cosa più stupida che esiste al mondo, pensate alla vostra anima, e così via, e esprimo il mio pensiero, schiamazzo. Cioè, dal punto di vista di uno che dorme è schiamazzo, dal punto di vista del mio che sto esprimendo il mio pensiero è il massimo del pensiero esprimibile. Come si fa a risolvere il problema? Dove sta la risposta? Stiamo parlando di diritti soggettivi, no? Diritti della persona. Il mio diritto a esprimere il pensiero e il tuo diritto a dormire, che forse è coperto, non lo so, da diritto alla salute. Oppure c'è l'epidemia di AIDS. L'ospedale dice: benissimo, adesso tutto il personale dell'ospedale si sottopone a test anti-AIDS. Test invasivo, perché è un prelievo del sangue. Quindi di mezzo c'è la tutela della salute, perché io vado in ospedale, l'infermiera mi viene vicino e vorrei essere sicuro che magari non mi infetti. Poi non so con quale pratica potrebbe infettarmi, ma questo non interessa. E il problema è che indubbiamente questo è un interesse collettivo alla salute. Però le persone che vivono lì dicono: che cavolo, tu mi stai imponendo un trattamento sanitario lesivo della mia salute, anche perché per quanto sia un prelievo del sangue sia una cosa abbastanza comune, un margine di rischio c'è sempre, e poi vai a ledere dei miei diritti di personalità, cioè il mio stato di salute è coperto dalla privacy, dalla riservatezza. Io sono autista dell'autobus e tu, azienda comunale, mi sottoponi al test antidroga. Ci sono continue tensioni tra diritti. Uscite dalla discoteca, vi beccano e dicono: vieni, prelievo del sangue. Caso che è arrivato alla Corte Costituzionale. intercettazione telefonica. Io parlo con il mio amico e siccome il mio amico è sospettato di qualche reato, vengo intercettato, gli sto facendo le mie confidenze e vengo intercettato. E il giorno dopo magari compare intercettazione sui giornali, da cui si scopre che Roberto Dean non è vero che la mattina insegna a Ferrara diritto costituzionale, ma in realtà ha altre attività. Allora voi capite che noi viviamo in un sistema in cui i diritti sono tutti professati, no? Abbiamo una tavola dei diritti, abbiamo la Costituzione che è una tavola dei diritti, poi andiamo alla CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, tavola dei diritti, la Carta di Nizza ripresa dal Trattato dell'Unione Europea, Carta dei diritti, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, siamo pieni di dichiarazioni dei diritti. Però questi diritti hanno dei grossi problemi di conciliazione e questo finisce con essere un problema che va a colpire anche il controllo del fine della legge. La legge prescrive che tutto il personale, personale pubblico che ha contatto con gli utenti deve sottoporsi a un certo tipo di analisi dei dati di salute. Non esiste questa legge, ma pure la combinazione, perché sono abbastanza inverecondi per farla, no? Per cui non solo l'infermiere, il medico, il chirurgo, il dentista, che ovviamente pratica vicino al corpo, ha questo tipo di obbligo, ma anche io, che di solito non ho rapporti così intensi da poter comportare un'infezione. Allora io mi domando se questa legge sia ragionevole, cioè se obbligare me allo stesso modo di obbligare un chirurgo a sottopormi a una serie di test anti-HIV, epatite, oppure dipendenza da sostanze tossiche, sia legittimo. Io sto agendo in base al principio di uguaglianza, dicendo stai parificando situazioni che sono disuguali. Il rapporto che io ho con l'utenza come dipendente pubblico è totalmente diverso dal rapporto che c'ha uno che scava dentro in bocca e estrae i denti. Per cui equiparare la mia situazione alla sua lede da un lato il principio di uguaglianza, dall'altro anche la mia libertà personale. La mia libertà dell'habeas corpus mi sottopone a trattamenti sanitari che sono lesivi del mio corpo e in più mi sottopone a acquisizioni di dati che sono protetti dal mio diritto di riservatezza, la mia privacy. E voi capite che qua scatta la bilancia. Noi abbiamo una bilancia dove da un lato è appeso un piatto con dentro l'habeas corpus, articolo 13, e dall'altro c'è un piatto dove dentro c'è tutela della salute, articolo 32. Questa bilancia cambia di peso, perché se mettiamo il problema del medico, il medico sta qua. Il professore di diritto costituzionale sta qua. L'autista dell'autobus forse sta qui, perché non c'ha rapporti fisici col pubblico, ma guida un autobus, perché, per cui un certo problema di sicurezza ce l'ha. Ma può avere sicurezza perché c'è l'AIDS? L'AIDS comporta problemi di sicurezza nella guida del coso? No. Può avere invece l'obbligo di sottoporsi a un test antidroga. Capite come le cose cambiano, come stiamo mettendo pesi sulla bilancia e come la bilancia cambi, nel senso che cambia la giustificazione della ratio legis e di quelle che sono le classificazioni. Compiuti dal legislatore. Ogni situazione è diversa e ogni situazione ha il suo peso, ha il suo punto di equilibrio tra questioni, per cui se io vado in giro col megafono dicendo il governo è ladro a mezzogiorno, non mi possono dire nulla perché sono protetto dalla libertà di manifestazione di pensiero. Ho una certa procedura per fare un corteo, semplicissima, devo dare il preavviso, dopodiché insieme ad altri quattro deficienti giro col megafono dicendo governo ladro, oggi piove. Non c'è problema. L'ho fatto alle 4 del pomeriggio, non c'è problema, alle 5 non c'è problema, alle 2 di notte c'è un problema. È ovvio che ci sia un problema, qualcuno dubita che ci sia un problema. Non solo, ma notate che il mio messaggio è particolarmente coperto perché la libertà di pensiero copre soprattutto l'espressione politica. No? Nel senso che l'espressione politica fa parte dell'asse portante della democrazia, per cui la libertà di opinione politica, di espressione del pensiero politico è particolarmente pregevole. Ciò nonostante non la posso fare sempre ovunque. Non posso che andare a mettere un po' di rosso, un po' di scritte sul Davide di Michelangelo. No? Questo lo capiscono quasi tutti, non tutti, perché ci sono sempre deficienti di writer che decidono di scrivere le loro stupide cose per tutto. Andrebbero bastonati, secondo me. Tracco il bastone. Il bastone serve. È un'espressione del pensiero anche il bastone. Massimo si mette sopra una bandiera, così diventa un asta di bandiera, non più un bastone. Problema delle armi improprie. Anche là c'è un bilanciamento dei diritti. Cioè, io non riesco a dire una cosa stupida, no? Perché sto parlando a Vandere, senza incappare in questioni che riguardano il bilanciamento dei diritti. L'asta del bastone è tipica. Io faccio un corteo. Nel corteo di solito si portano dei striscioni, bandiere, eccetera. Però non si possono portare armi. Allora, è chiaro che io non posso mettere una bandiera sulla pistola e girare con la pistola dicendo è una bandiera. Questo lo capisce chiunque. Non lo posso fare neanche con la spada, anche perché sarebbe un po' inefficiente. Neanche con l'asta con la punta. Aia, l'asta con la punta c'è nelle quelle bandiere. E dopo con un bastone di legno. Quanto deve essere grosso il bastone per diventare arma? L'arma impropria è esattamente questo. Se io giro con una mazza di baseball e con la bandierina appiccicata con la puntina, è pur sempre una mazza di baseball e diventa arma impropria in un corteo. Poi vedete, noi siamo in un sistema di ipotesi che finiscono con dissolversi nella loro continuità, non hanno una soglia ben precisa e tutte le valutazioni che vengono fatte sono valutazioni di bilanciamento, perché stiamo bilanciando norme costituzionali, principi costituzionali, e questa è una cosa abbastanza suggestiva che un po' tende a definire i diritti, come adesso vi dirò. Un po' tende a definire l'intensità della tutela dei diritti. Vi faccio un esempio. Habeas corpus. Nessuno gli può mettere le mani addosso, provateci. Il problema si rivolge ovviamente non ai privati, ma alle forze pubbliche. Per cui mi fermano per strada, non mi possono perseguire. Perquisire, volevo dire. Perquisire cosa significa? Non possono frugarmi, non possono prendere il portafoglio, non possono mettermi le mani in tasca, non possono visitare la mia borsetta, ammettendo che io abbia una borsetta ovviamente, la mia borsa, il mio zaino, io uso lo zaino, non possono perquisire il mio zaino. Il mio zaino lo metto qui, è ancora libertà personale probabilmente. Ma se il mio zaino lo lascio lì giù, non è più libertà personale. Che cos'è? Probabilmente è diventato domicilio. Dico probabilmente perché non lo sappiamo.
Scusami, stai finendo, vero? Perché sì. Avevo un compito dopo. Sì, ma con calma, era solo...
Finisco per... adesso.
No, ma non ti preoccupare.
No, no, anzi, grazie per avermi avvisato perché sono andato a lungo. Sì. Capite? Lo stesso oggetto... Tipicamente una valigia cambia di status a secondo di come si allontana dal mio corpo. Che cosa sia dal punto di vista costituzionale una valigia è un punto di domanda, perché può essere anche il mio domicilio, non perché io abiti dentro della valigia, ma perché è uno spazio riservato a me, in via esclusiva, posso escludere gli altri. Il bagagliaio della macchina è domicilio, l'ha detto la Corte, mentre l'abitacolo della macchina non lo è, perché è penetrabile alla vista della gente, infatti certa gente ci mette i giornali prima di trasformarli nel suo domicilio. Capite com'è complicato? È complicato perché qua stiamo parlando di definizione dei beni tutelati, che cos'è domicilio, che cos'è libertà personale, ma contemporaneamente anche di bilanciamento dei diritti. Il diritto alla sicurezza collettiva per cui le cose vengono perquisite. E questo diritto è più il diritto da perquisire è più intenso man mano si allontana al mio corpo, mentre man mano ci si avvicina al mio corpo è più intensa la tutela del mio habeas corpus, del mio diritto ex articolo 13. E quindi stiamo sfumando la definizione dei beni nel bilanciamento degli interessi. Ma purtroppo tutto questo che era così bello deve finire qui. Prossima settimana.